Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte. Oggi è una puntata particolare e l'obiettivo sarà quello di smantellare i canoni di bellezza. Perché dico questa cosa? Perché come potete notare, per chi sta guardando la live e non la sta recuperando come podcast, ho pensato bene di rompermi un dente oggi. E ho detto perché? Perché mascherare questa cosa in qualche modo quando possiamo andare live con un dente rotto e quindi niente, faremo così. E sorriderò anche un sacco perché no? A parte gli scherzi, cioè tranne questo, il dente rotto veramente, a parte gli scherzi, la mia ospite è già qui, ho già visto che ha fatto richiesta e quindi tra un attimo entrerà, giusto al tempo di presentarvela. Oggi parliamo di rinuncia del privilegio, questo è il tema scelto per la giornata, e ne parliamo con Josefignole Signorelli in arte, fumetti brutti, che adesso entrerà nella live. Eccola!
Ciao, ciao a tutti.
Grazie mille per essere qui, Iole. Sono un sacco contenta di averti ospite a Palinsesto Femminista, anche perché, come ho spesso detto, questo è un tema che mi ha sempre interessata in generale. Il tema del privilegio è un tema che io tendo ad affrontare spesso e volentieri e sono molto contenta di poterlo fare con te. Dico soltanto due cose all'inizio, come sempre, e cioè che adesso io vi disabilito i commenti, così che voi possiate concentrarvi su quello che avverrà nella live, ma avete sempre la possibilità di fare delle domande, utilizzando il bottoncino apposito. E sì, questa live verrà salvata come sempre, e sì, poi diventerà un podcast con qualche difficoltà in più, qualche Madonna in più, proprio perché al momento non mi funzionano le cuffie, ma nella vita non possiamo avere tutto. Detto questo, quindi vi disabilito i commenti. Ah, ma abbiamo anche Daniel Queggio adesso in live, c'è chiunque. Ciao!
Ciao Daniel.
È un ritrovo di fumettisti e fumettiste. Quindi, disabilitati i commenti e detto che tutto verrà salvato. Io e Iole abbiamo fatto una chiacchierata rispetto ai temi da trattare e quindi io ho una serie di domande che ho preparato e se poi voi ne avete delle altre, ovviamente scrivetele così poi proviamo a leggerne qualcuna.
Sa, volevo dire che siccome mi viene molto più semplice, dichiaro apertamente l'uso del plurale maschile, ma solamente per una questione di comodità. Però mi riferisco al genere neutro in questa live, ok? Lo dico proprio come premessa perché mi sembra giusto e perché non vorrei confondermi o impappinarmi con la lingua. Siccome mi è più semplice perché ci sono nata e cresciuta, in questo caso useremo cioè il plurale maschile come genere neutro.
Perfetto, è sempre bello dirlo, è sempre il caso di dirlo. Ovviamente noi proviamo a essere quanto più inclusive possibili. Io ormai sto cercando di utilizzare lo schwa anche nel parlato, ma non è semplicissimo, soprattutto perché è da poco che ci stiamo provando, quindi ha tutto molto senso. Allora, la prima domanda ha a che fare con il fatto che tu di questo tema ne hai parlato accennandolo in alcune delle tue tavole, ma in realtà non ne hai parlato a voce, di solito utilizzi un altro strumento. Hai messo a fuoco come mai ci sia questa fatica nel parlarne in un certo modo, quindi senza utilizzare quello che è il tuo strumento.
Allora, innanzitutto sicuramente il fatto stesso di mettermi a fare fumetti in modo autobiografico per raccontare la mia esperienza non è solamente non è solo una scelta, credo che sia più che altro la cosa che mi viene meglio. Quindi ultimamente mi sono adoperata con le dirette Instagram, ora è da quando ho fatto coming out con P, la mia adolescenza trans, che si sono accorti che io riuscivo a parlare, riuscivo a fare un discorso di senso logico, una frase dietro l'altra, però il fatto è che io preferisco e preferirò sempre la forma scritta e la forma fumetto perché mi trovo meglio e perché in generale a parlare a volte mi confondo, mi impappino, cioè non sono sempre rilassatissima nel spiegarmi. e nel spiegare le cose, e in ogni caso ognuno ha il suo, quindi non mi vergogno né mi sento da meno per questo. Non voleva essere questo il mio mestiere. Poi, ovviamente, quel che posso fare faccio. E in questo caso ti dico, perché non ho mai pensato, cioè perché mi fa fatica parlare di privilegio maschile. E in effetti da ieri a stamattina, poi in effetti in qualche modo ci ho pensato. È una cosa che mi è venuta in mente, banalmente, che io non mi sono mai percepita come un maschio. Ti dicevo, infatti, che se avessimo avuto altri termini quando ero più piccola, come non binary, come genere neutro, eccetera, è probabile che P, dico P nel senso di uso la terza persona, ma ero io durante le superiori, non fosse, cioè non si sentisse maschio, e che quindi se avesse avuto la possibilità di avere questo termine, cioè non binary, probabilmente si sarebbe definita non binary. Quindi banalmente, ecco, non mi sono mai percepita come una che è nata con un privilegio, anche perché poi dico sempre questa battuta, se fossi nata maschio, ma in effetti tecnicamente, per tecnicheria proprio a livello, che ne so, poi non mi piace usare questo termine biologico, mi sta venendo un altro, biologico mi sa sempre di verdura del supermercato, mi viene in mente tipo l'insalata in busta, i generi, e genere di oggi, insalata, radicchio, e nel mio caso non, cioè, non riesco, non mi sono mai percepita in quel modo, quindi in automatico ho ripensato poi al passato e soprattutto a quando io ho fatto coming out, perché poi io per un periodo lungo della mia vita io non ho più parlato del mio essere trans, perché appunto credevo che ci fosse un momento in cui poi semplicemente non ci fosse più bisogno di parlarne, invece c'era assolutamente ancora più bisogno, anche da chi non si capiva o si capisce, cioè è una lotta che va tutta in una direzione. Ma prima di fare coming out io avevo provato a creare questa rete di persone attorno a me che mi aiutassero, che sapessero di cosa stavo parlando. In effetti arrivò questo mio amico che saluto, Samuel Spano, che fa anche lui i fumetti, e che mi ha detto che effettivamente che il suo, cioè, nel suo ragionamento, quando io gli dicevo delle cose per cui non venivo trattata in un certo modo dopo il coming out, mi disse proprio: guarda, è perché tu alla fine hai tradito i maschi. Perché fondamentalmente chi è nato maschio vorrebbe essere donna quando poi hai tutti i privilegi in automatico per te nel momento in cui nasci. Ora è molto più complesso di così, quindi io dico esattamente la frase per come mi è stata posta e per tutto il bagaglio di idee che si porta dietro quando non sono sempre vere e neanche applicabili a chiunque, perché poi tra l'altro il vero nemico in realtà è poi il sistema piramidale sulla ricchezza e sulla povertà, perché alla fine. Di quello stiamo parlando, il potere che schiaccia i più piccoli. Più piccoli ci sono, e più è possibile che ci sia potere da concentrare. Ma questo non è in questo, cioè, se stiamo parlando specificamente di privilegio maschile, in effetti io non mi sono bene o male, cioè, nel senso, non è una cosa che io ho mai sentito effettivamente, capisci? Quindi forse più che fatica parlerei più che altro di non so se è una cosa che ho mai avvertito veramente.
Chiaro, poi su questo tema tra l'altro ci ritorniamo. Mi raccontavi nella chiacchierata che abbiamo fatto e che dico sempre, in realtà dovrebbe essere un'altra puntata di Palinsesto, io non capisco perché non mi metta a registrare anche le chiacchierate che faccio. Comunque tu mi raccontavi che il tuo modo di presentarti al mondo è cambiato nel tempo, no? Dicevi che all'inizio tu prendevi tutto quello che c'era di femminile e lo esageravi. Ora invece no, quindi la domanda che ti faccio è che evoluzione hai fatto tu internamente che poi ti ha portato a dire ma magari faccio anche un'altra roba?
Ma innanzitutto sicuramente, come ti dicevo, l'intervento alle corde vocali è stato secondo me, un grande passo rispetto al mio passing. A me questa parola non piace. Il passing sarebbe quando riesci, in quanto persona trans, a passare in società come una persona cis. E io sono convinta che questa cosa sia la vera grande discussione dei prossimi 10 anni, cioè: è veramente necessario per l'accettazione del diverso il passing o è solamente una pezza, come sempre cerchiamo di mettere per sistemare le cose? Nel senso, ci sono un sacco di cose per cui noi lavoriamo con le pezze, sia che vada dalle quote rosa un sacco di altre cose, però in effetti sono delle cose che non sistemano nel lungo periodo le differenze. In questo caso anche il passing. Io ho fatto questo intervento alle corde vocali credo 8-9 anni fa, una cosa del genere, e effettivamente il mio modo di essere percepita agli altri è molto cambiato. E ancora prima, effettivamente, io avevo già fatto pace con la mia figura, cioè quando ti dicevo che esageravo delle cose femminili, penso che fosse prima degli ormoni, perché quando avevo capito che volevo, che non mi sentivo del genere di cui ero nata, semplicemente ho cominciato a esagerare tutti quanti gli aspetti che potevano essere dell'altro genere, però ingenuamente, perché poi che cosa facevo? Mettevo i tacchi, mettevo dei vestiti cortissimi, ma che non è che fosse quello il mio modo di vedere le donne, era probabilmente un modo calato rispetto a tutto al riflesso che avevo della società. Poi, senza contare che in Post Pink, nella storia dal titolo Ave che ho fatto con Elisabetta Sedda per questa antologia di fumetti, avevo raccontato proprio specificatamente questo episodio in cui dei ragazzi mi dicevano che avrei pure dovuto rifarmi le vene delle mani perché non erano da donna, come se le donne non avessero le vene nelle mani, non so come dire. Ed erano tutta una serie di cose un po' anche grottesche che poi cioè finché sei piccola magari le subisci e un po' non ti rendi neanche conto, non hai gli strumenti per parlarne, soprattutto se non ne parli in casa e se non, o se magari semplicemente le persone che hai in casa o i tuoi amici intorno non sanno cosa dirti in merito. Quindi io, essendo stata la prima del mio gruppo di amicizie più strette a manifestare questo desiderio di non sentirmi del genere di cui ero nata, quindi di transitare verso il genere opposto, per il senso binario dei termini, appunto. Non avevo, cioè nel senso non avevo dei riferimenti per cui mi dicessero, sai, questo non lo fare, questo fallo, oppure, cioè, ho preso le misure un po' da sola, diciamo, e poi alla fine, facendo tutto il giro di questo, nel senso, quando poi ho capito che non c'era tutto questo bisogno di esagerazione, poi ho realizzato anche che l'idea che avevo io esagerato di una donna non era reale, e nel momento in cui c'erano quelle donne che invece rappresentavano quel genere, comunque non mi riguardava, nel senso all'inizio magari poi c'è questa sorta di rivalsa che un po' le giudichi. Io dico questa, cioè raccontavo questa cosa su Vladimir Luxuria e Febal, che come donne, in quanto donne trans io le vedevo come delle donne lontanissime da me e quindi io non mi sentivo trans perché dicevo, ma io non sono in quel modo. Poi crescendo, per fortuna, ti dico, adesso la saluto Vladimir perché ci conosciamo pure adesso, anzi prima o poi ne dovrò parlare in un post. Ho fatto così tanto il giro che ho realizzato che in realtà non c'è un modo esatto di essere donna, cis, trans o donna in generale. È semplicemente ognuna per autodeterminarsi la persona che vuole essere e che si vuole presentare, che quindi prende i vestiti che vuole, cioè il vestito che vuole indossare, e non dovrebbe ricevere giudizio in tal senso rispetto a come si vuole presentare, perché poi alla fine a chi stai facendo del male se ti comporti in un certo modo e soprattutto se stai semplicemente decidendo di autodeterminarti con te stessa e poi presentarti agli altri. Però ripeto, non sono delle, cioè io ad esempio adesso penso che quando avrò, se mai avrò dei figli, potrò fargli tutti questi bei discorsi e quindi magari qualcuno loro li contamineranno agli altri, cioè è sempre una questione di contaminare del proprio discorso anche gli altri, in modo tale che poi la società avanzi per come la vorremmo vivere noi. Però in effetti io non credo che adesso io stia facendo delle cose per cui vedrò immediati risultati, è più un seme quello che sto mettendo e dico vabbè, poi vedrò. Ma penso anche tu, penso che ragioni in questo modo rispetto al palinsesto.
Sì, tra l'altro ho fatto meno di una settimana fa un tatuaggio che simboleggia esattamente questa cosa, cioè che non vedrò i frutti, che però questa non è una buona ragione per non piantare, quindi mi ci ritrovo completamente. Tra l'altro volevo fare un piccolissimo inciso rispetto a questo tema, cioè del vestirsi in maniera iperfemminile, perché di solito è una cosa che di solito portano sul tavolo le TERF perché dicono: ma se è vero che tu ti senti donna indipendentemente da come sei fuori, allora perché dovresti manifestare così tanto la femminilità fuori, no? Se donne si è e ci si sente, allora non hai bisogno di presentarti in quel modo. E chi glielo spiega? che non ti trattano come una donna, se non ti presenti come una donna stereotipicamente, quindi utilizzando i capelli in un certo modo e un certo tipo di vestito e i tacchi. Chi glielo dice che l'esagerare, lo stereotipo della femminilità è una risposta al bisogno di venire viste come delle donne? Chissà chi glielo dirà mai. Vabbè, forse ci proviamo noi adesso, però di solito non ascoltano. Va bene, parlando di...
No, guarda, io non ho voglia di spiegarmi con persone che non hanno nemmeno voglia di aiutarsi da sole, perché già da questo discorso esce fuori proprio il fatto del... Ma quindi sei uno stereotipo, tu stessa ti ritieni uno stereotipo, perché poi di riflesso questo discorso può essere fatto anche a loro. A me dispiace, io... Cioè, se tu vuoi una mano, io combatto con te, nel senso se tu vuoi una mano, chiedi una mano e vuoi aiutare qualcuno, cioè un'altra persona, allora io ci sono. Però se vedo già che invece metti questo muro del dubbio, del non possiamo aiutarci, eccetera, tra di noi, allora io non posso, cioè nel senso no, ho anche delle energie limitate, io devo spenderle anche, non mi piace questa parola spendere, però far capire esattamente il senso, non posso combattere con te, ecco.
Chiaro. Parlando di privilegi maschili, quando è stata la prima volta che hai preso atto del fatto che le cose stavano cambiando?
Ma indubbiamente quando mia madre, ad esempio, una cosa che ogni tanto ha fatto con mia sorella, che però appunto qui partiamo da un presupposto, i miei sono cattolici, quindi a ognuno i propri difetti o pregi, quindi non si dà, no, no, non voglio dare giudizi in base alla religione, infatti ognuno è libero di credere quel che vuole, il problema poi si pone quando tu hai delle determinate credenze e vuoi imporre necessariamente agli altri, dicasi, vuoi chiamarti direttore d'orchestra? In quanto donna cis a me va benissimo, però non puoi impormi, in quanto donna, di chiamarmi per forza direttore d'orchestra e non direttrice d'orchestra. E questo stesso identico discorso può essere fatto nel caso dei cattolici. Mia madre aveva provato a dire a mia sorella qualche volta, tipo, che come ti stai vestendo, comunque la gonna è troppo corta, eccetera. E comunque mia sorella, diciamo che se n'è anche un po' fregata lei stessa, però vedevo che faceva in questo modo con lei, mentre io non ho, cioè nel senso non le vivevo quelle cose, perché per quanto io mi vestissi comunque da non-binary, nel senso che non avevo mai questi vestiti né maschili né femminili, addirittura in estate arrivavo a mettere gli short, quindi figurarsi. Però con me, prima di effettivamente presentarmi al mondo come in quanto ragazza, in quanto Iole, una battuta non me l'aveva mai detta. Poi un giorno invece mi aveva vista vestita, forse come sempre in realtà, mi ha guardato e mi ha detto: però sto vestito è troppo corto. Io l'ho guardato e ho detto: mamma, guarda, indubbiamente con me proprio non attacca. Ma non per qualcosa, ma perché non. Cioè, non funzionava prima, non funziona adesso. Infatti, quello che a volte mi viene da ridere pensando che ci sono delle cose che se le vivi rapportate alla mia esperienza, cioè all'esperienza trans rispetto all'esperienza cis, il mondo effettivamente, cioè, nel senso, in questo senso mi sembra che prenda una piega diversa, più interessante, ma soprattutto che cresca e si evolva. Perché poi questo serve, fare anche questi discorsi, rendersi conto con i paragoni di queste differenze. Una cosa invece che ti posso dire, che mi è venuta in mente stamattina, sul fatto del coming out, prima di P, in effetti, e io ho rimosso questa cosa perché ho cominciato a vivere più serena, e lo dico triste, cioè la dico come una cosa triste questa cosa. Io ho cominciato a vivere più serena perché prima di fare coming out, essendo io percepita come donna cis e raccontando del mio piacere sessuale, facendomi le foto in un certo modo, quindi piuttosto spinta, eccetera, ricevevo sempre puntualmente dei commenti che non andavano. Io continuo a riceverli, però prima era un continuo, incessante turbinio di commenti, per cui comunque non dovevo farlo, ma se. Dalla maggior parte da donne, però poi diciamolo anche i maschi, nel senso non è che si comportassero proprio in granché modo. E ricordo proprio che invece quando feci coming out, e lo dico con la tristezza nel cuore, alcune di queste persone mi hanno scritto che: ah, allora è per questo che lo facevi, ho capito. E io la cosa che proprio mi sentita male, proprio, e lo dico con tristezza, è che: no, ma non è perché in quanto io donna, cioè non è perché io donna trans e non più donna cis secondo la tua visione, sono possibilitata a fare una cosa che tu non credevi possibile. Alcune addirittura le ho fatte ricredere, cioè hanno detto proprio: hai ragione, avevo dei pregiudizi dentro di me su questa cosa che non, su cui non avevo mai ragionato, ma perché una secondo me poteva farlo, era più accettabile e l'altra no. E almeno qualcuno l'avrà capito pure. Invece altre persone, quando mi hanno detto questa cosa, proprio, ho sentito la morte nel cuore, non solo in quanto io alla fine l'ho avvertita un po' come una cosa. Vabbè, visto che sei donna trans, via, va là, va bene così, e mi è dispiaciuto anche per quello. Però anche proprio ho pensato, ma quanto stiamo indietro? Nel senso, se prima ricevevo commenti del genere soltanto in quanto donna cis. E in effetti è una cosa che non ho più raccontato perché non si è più presentata l'occasione. Mentre prima, quando non avevo fatto coming out, effettivamente questa cosa non. Cioè, la vivevo molto peggio, molto, molto male e in continuazione. Adesso è diverso, diciamo che adesso ricevo più insulti quando mi metto a discutere di questioni di genere, piuttosto che non per le foto. Però sì, secondo me quella è stata una grande sconfitta. Perché, cioè, per alcune persone che ho recuperato una vittoria, per altre persone una grande, grande sconfitta.
Ma anche perché mi immagino quanto debba essere straniante sentire questa cosa, cioè, siccome prima non avevo fatto coming out, tu mi percepivi in un certo modo, non andava bene, invece adesso va bene, ma dal tuo punto di vista, tu sei sempre Iole, cioè eri Iole prima e sei Iole adesso, che cos'è cambiato?
Ma guarda, in realtà niente, anche perché in realtà è solamente cresciuta la mia consapevolezza e quindi anche il fatto stesso di voler fare coming out l'ho sentito più, oltre al di là del discorso dell'esigenza, era anche una questione di altruistica, nel senso io credo che una delle più grandi forme d'amore sia la carità. Io ho fatto questa cosa non per me stessa, perché al di là dell'aver l'ho fatto per me stessa perché comunque mi vivevo meglio tutto, sia le amicizie, sia le persone che incontravo, eccetera. Indubbiamente una cosa che il fatto che qualcuno non possa fare coming out non glielo invidio, perché il coming out è in generale una cosa che ti aiuta e in ogni caso anche le persone che non ci stanno sarà una ghigliottina automatica per tutti quei rapporti che comunque non sarebbero andati. Quindi in automatico è anche una cosa che io non, il fatto che qualcuno non lo possa fare, ecco, non l'invidio. Però cioè, sicuramente da quel punto di vista là sono cambiate delle cose e quando ti dico altruistico è perché ne ho perse altre. Ho perso ad esempio la possibilità di farmi i fatti miei e adesso recupererò nel futuro la possibilità di parlare nei libri di cose che non siano strettamente legate al mio genere, ma non in quanto, cioè, in quanto donna comunque, però. Non che vada a specificarsi sempre il discorso trans, anche perché poi in realtà ho fatto questi due libri, sì, P, l'adolescenza trans e anestesia, per raccontare delle cose che mi erano successe in quanto trans e che mi andava di cui parlare. Però al di là di tutto io sono una scrittrice autobiografica e se adesso io continuassi a fare questo discorso forse un po' perderei, mentre in realtà io voglio portare avanti l'idea che sì, io sono una donna trans, però non sono solo questo. Ed è il problema. E poi è un problema, in realtà, uno stereotipo che hanno anche come etichetta anche le donne cis. In generale, qualsiasi tipo di minoranza o comunque altra cosa che non sia questo ideale, perché poi non è che tutti i maschi sono così. Cioè, l'ideale di maschio che sta a capo della piramide, che appunto io non mi riferisco a maschio in quanto proprio gli uomini, mi riferisco proprio a questo ideale che probabilmente nemmeno. Forse neanche esiste, diciamocelo, non lo so. E in questo senso parlare anche di cose che mi formano come persona, non solo come in quanto la mia identità. È snervante ogni giorno rendersi conto che qualsiasi cosa fai poi è sempre riferito alla tua identità di genere, sempre e continuamente. E questo forse prima, più che parlare di privilegio maschile, era un privilegio perché. Al di là di tutto, avevo altri tipi di disagi che non fosse questo, però poi me ne sono accorta dopo.
Non c'è questa aspettativa. Sì, gli uomini hanno questo. Secondo me è un privilegio: il privilegio di poter parlare di robe diverse. Non ci si aspetta dagli uomini che parlino solo di maschilità perché sono uomini, ci si aspetta che siano delle persone e abbiano tanti interessi, mentre invece, appena fai parte di una minoranza, sembra che tu debba parlare solo di questa cosa.
Jennifer Guerra ha scritto che salutiamo, ha scritto un post divertentissimo in cui diceva appunto questa cosa: qualsiasi libro scritto da una donna comunque è un libro attivista femminista. Cioè, sembra sempre che comunque una donna che scrive comunque stia parlando di femminismo, quando in realtà non sarebbe, non dovrebbe essere così, ecco.
Esatto, tra l'altro faccio questo spoiler che non è uno spoiler perché il palinsesto del palinsesto è già uscito con Jonathan Bazzi, tra qualche tempo parleremo esattamente di questo, cioè che vieni chiamato solo per parlare di questa cosa o di quest'altra cosa quando magari ricordiamoci che siamo delle persone, cioè sono uno scrittore e posso scrivere di tutto, non per forza solo di omosessualità o di HIV, magari ho anche altri interessi nella vita, quindi ne parleremo. Detto ciò, noi sappiamo che ogni mattina una donna si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del commento sessista del giorno sui social. Sa che si dovrà giustificare tutto quello che fa in quanto donna, sa che le persone appunto si aspetteranno da lei alcune cose. Tu in questo elenco che cosa ci metti? Cioè, che aspettative senti su di te adesso che non sentivi prima?
Ma sicuramente riprendo un po' tutti i discorsi che sono venuti fuori prima perché fondamentalmente è quello, cioè mentre prima più che parlare di privilegio maschile appunto era un privilegio il fatto di non rendermi conto che ci sono un sacco di cose che adesso devo mettere nel conto solo in quanto, solo riguardo la mia identità di genere, cioè in quanto donna io comunque so che se vado in un posto sto portando avanti il mio corpo, cioè sto camminando, il mio corpo già solamente attraversando lo spazio sta facendo di per sé politica, perché io sono nata del genere che poi non sono nata del genere che poi ho scelto e sto attraversando la strada, semplicemente in questo senso già sto facendo qualcosa che in teoria non andrebbe. E questo molte persone, cioè io stessa lo vivo ormai come una cosa normale, però in realtà tutto questo si porta dietro una sorta di stress, proprio a livello psicofisico, che poi tu lo senti anche come fatica, cioè non lo riconosci immediatamente perché poi è invasivo, ma ti infetta da dentro e non ti accorgi poi di quanto può essere pesante il fatto stesso di parli con qualcuno e ti dice signore e ti chiama signorina. Parli con. Cioè, comunque non hai il dito, o comunque sei o ragazzina, oppure ti vedono così un po' che stai facendo una cosa che non. Che ti vedono in difficoltà, allora sei quella da salvare. Cioè, è in continuazione una cosa del genere, che però poi all'inizio poteva sembrare una cosa un po'. Cioè, ti sto parlando di anni e anni fa. Mi sembrava quasi una cosa un po' anche divertente, tra virgolette, buffa, come al solito, grottesca. Però a lungo andare, poi se la osservi, in effetti è strana. Cioè, in continuazione viene vista come una cosa che comunque è una specie di, non lo so, di cosa in più. Che tu, cioè, tu in ogni caso non vai bene in quello che stai facendo, perché comunque in ogni caso, oppure si tessono le lodi e meriti di donne che ce l'hanno fatta proprio perché in quanto donne. Mentre in realtà dovrebbe essere una cosa tipo da parte delle persone, cioè nel senso io in quanto persona voglio avere la possibilità di fare delle cose solamente perché sono la persona che è in grado di farle, non perché dici cavoli, ce l'hai fatta in quanto donna, oppure nonostante, e questa cosa lo dico anche rispetto alla mia identità di genere, appunto, la transizione è un percorso abbastanza faticoso, per la transizione parlo a livello di medicalizzazione, io l'ho fatta, però ogni volta, anche il fatto stesso di non parlarne, non mi andava di parlarne perché quando io lo dicevo, le persone mi guardavano, ah, chissà quante ne hai passate. Ok, ho capito, ma tutte le persone, e io cercavo di ripeterlo in continuazione, e probabilmente passano delle cose, mi viene in mente banalmente una ragazza madre. Non è che ogni volta devi stare a pensare a questa come una, oddio, ce l'ha fatta, poverina, chissà quante fatiche, ma sicuramente avrà faticato come ho faticato io, come hanno faticato altre, però non può essere quella. Non puoi identificarmi come quella fatica. E siccome è un po' pesante anche essere vista in quel modo, a un certo punto ho deciso semplicemente di non raccontare più questa cosa. E in generale, qua, questo discorso traslato sulla vita da donna, quante volte e a quante cose può essere applicato in generale, quante te ne vengono in mente, capisci? Cioè, proprio per il semplice fatto che tu sei là, già subito pensano, ok, ma questo lavoro come l'ha avuto? Ok, questa cosa perché la sta facendo? Oppure sta parlando? Via, nel senso, cioè, ci sono delle cose che in quanto donne proprio non ti dico che diamo per scontate che succedono, perché è brutto dire questa cosa, perché appunto cioè, è solo una cosa che ti si infetta dentro e ti convinci di questo, è un veleno, però non cioè se noi stesse non ce lo raccontiamo e non lo diciamo ad alta voce che in realtà è solo questa cosa, non possiamo andare avanti su questo discorso, come se continuamente dicessimo, e vabbè, le cose vanno così, le cose vanno così, ok, proviamo a cambiarle. Io all'inizio avevo detto questa cosa che non, cioè nel senso non volevo dirlo, semplicemente che ero una donna trans anche per questo motivo qua, perché poi ti incollano addosso l'etichetta di una che comunque ha sofferto. Però io l'ho provata l'etichetta da donna cis e ti assicuro che c'è uscire da. Ora mi sta venendo. Cioè, uscire da, da una palazzina vestita in un certo modo, comunque i commenti e gli occhi ce li hai sempre addosso. E la differenza anche tipo che non avvertivo quando ero più piccola, perché comunque mi vestivo sempre in una certa maniera, e di queste persone che si prendevano il diritto di dirmi delle cose per strada che non erano, diciamolo, non erano carine. Ci sono delle cose, ci sono dei modi e modi di fare, cioè fischiarmi per strada come se fossi un cane, sinceramente, non è una cosa molto carina, anche perché lì per lì non la vuoi vivere come una cosa che ti fa male o comunque che la. Non mi piace quando cioè mi fa stare male quella cosa lì, come se mi bloccasse. Quindi in automatico vorrei che non successe mai a nessuna, però cerco anche di darmi forza. Altri commenti che invece non sto qua a ripetere perché appunto siamo in diretta e siamo online, perché però non le dice una ragazzina minorenne, invece purtroppo io me le sentivo dire. E sono delle cose che all'inizio sì, magari perché ero più piccola e perché c'era la questione del sentirmi donna, magari. Non ti dico che ci passavo sopra, però dicevo, ah, vedi, sono passata, però se ci pensi dopo è orribile. E anche crescendo ti rendi conto che non vorrei mai che in generale le persone che conosco si comportassero così con qualcun altro, cioè con una donna per strada. È terribile.
Perché tra l'altro la tua esperienza è ancora più singolare, nel senso che tu ancora prima della transizione spesso non venivi percepita al maschile e quindi in realtà è un'unicità dentro a una storia che è già unica perché già da prima della transizione sentivi alcuni commenti che stonavano rispetto a quell'identità che ancora si stava formando.
In più, su questo discorso, io ero minorenne quando ricevevo questo genere di commenti e quando vivevo determinate cose. Non, lo ammetto, non mi volevo molto bene. Per una serie di motivi e cose ho fatto scelte discutibili di cui adesso non mi vergogno, ma perché fondamentalmente io non devo insegnare la vita a nessuno. Quello che ho fatto io non lo racconto a mo' di esempio, né voglio essere un modello. È proprio la questione di dire, guarda, alla fine ne sono venuta fuori in qualche modo, e questo è un po' l'idea e il messaggio di fonte di ispirazione per cui poi mi metto a raccontare determinate cose. Però non sono delle cose che io auguro a qualcun altro. Ad esempio, io sì, venivo percepita in quanto donna nonostante fossi minorenne, però ricevevo anche dei commenti e mi succedevano delle cose che se poi le rivedi dal discorso minorenne, comunque è in ogni caso orribile, quindi non sto lì a specificare che tipo di eventi, comunque non andrebbe bene in ogni caso, né maschi né femmine, quando sei minorenne certe cose dovrebbero essere, cioè dovresti ricevere molta più attenzione e cura da parte degli adulti. E anche in questo senso io a volte penso e spero che ci siano più adulti per come li vedo io o per come mi voglio comportare io, perché se io dovessi cioè se io penso a dei ragazzi che rincontrano delle persone adulte come le ho conosciute io. No, mi vergogno davvero, mi vergogno veramente. Io non mi ritengo né in questo momento né adulta né adolescente, però sono sicuramente in quella fase di mezzo e sono sicuramente migliore di moltissimi adulti che ho conosciuto e mi dispiace dirlo perché non dovrebbero capitare in generale. Allo stesso tempo, se le ritrasliamo nel discorso sul femminile, comunque non va, perché cioè io ti sto parlando dell'abuso minore che è quello del catcalling. Su cui qualcuno decide di commentarti in un certo modo e di quello che ti farebbe per strada urlandoti, che tu possa poi passarci sopra o meno, oppure non farci caso, è un altro discorso. Io, ad esempio, non ci facevo caso, ma perché non ci tenevo a me stessa. Ma non è giusto che succeda, capito? Cioè, da un lato è giusto farsi forza perché comunque il mondo fa schifo e poi si muore, come dice la protagonista di Transparent. Però non è. Cioè, però non possiamo nemmeno lasciare sporco. Cioè. L'abbiamo trovato sporco, io provo a ripulirlo E cerco di lasciarlo meglio di come l'ho trovato questo posto, cioè il mondo in generale dovrebbe essere visto in questo modo. E sinceramente non... cioè rispetto alla mia unicità, sì, io non venivo percepita in quanto donna perché semplicemente non aprivo voce quando... non aprivo bocca quando camminavo per strada, mentre magari a scuola appunto lo sapevano lì, però anche lì non sapevano come rapportarsi con me perché sì, mi davano il maschile, però si vede quando sei diversa. E anche quella cosa lì è difficile perché se invece poi a casa hanno problemi con queste cose e i ragazzi, nonostante i ragazzi in realtà sono molto più aperti di mente, però poi si riportano da casa o dai loro contesti delle situazioni, dei pensieri, delle cose che reiterano quei processi, cioè tu donna sei questo e quest'altro, è perché in pubblicità ho visto questo e quest'altro, nei film ho visto questo e quest'altro, quindi tu donna sei questo stereotipo qua. Non c'è, cioè, in quanto uomini, ok, ma no, io non sono questo e quest'altro, quindi il discorso del coprirle tutte sugli uomini, ma quanto è stressante. Cioè, il fatto stesso che un uomo debba, per sentirsi più uomo, secondo sempre questo canone, che secondo me è follia pura, però vabbè, non riesco nemmeno a immaginare in quale forma di rispetto si possa riuscire a fare un ragionamento simile sul il classico esempio, una chiave che apre tutte le porte è fighissima, mentre una porta viene aperta da tutte le chiavi non va bene. Cioè, ma io mi chiedo a volte veramente tipo aver pensato una cosa del genere, talmente strana, brutta, ma anche come se non avessi delle donne accanto, non so come dire, cioè, prova a dirgli a una che poi si mette pure a ridere su questa cosa, ma magari ci sono, ma anche per non far sembrare un coglione te, diciamolo.
Senti, ovviamente come sempre do un'occhiata al tempo e come sempre penso che non è possibile che passi così in fretta. C'è un punto della chiacchierata che abbiamo fatto io e te che secondo me è centrale. Tu mi hai raccontato che le persone hanno cominciato ad aspettarsi da te certe cose e a rimproverarti per parlare in un certo modo da un momento ben preciso, cioè finché tu non hai fatto l'operazione alle corde vocali, nonostante ti presentassi come donna trans, andava bene che tu usassi un certo linguaggio perché, vabbè, dai, perché sei trans, no? Mentre nell'istante in cui hai fatto l'operazione alle corde vocali e quindi passavi, tra mille virgolette, molto di più e quindi non era immediato il ah, sei una donna trans. Immediatamente le persone hanno cominciato a dire: vabbè, però, cioè, tutte queste parolacce in bocca a una ragazza non stanno bene.
Allora, fa straridere perché è una cosa che ho cominciato a raccontare ultimamente anche perché è diventato molto più famoso e mainstream il discorso dell'operazione alla voce delle persone trans. Io ho fatto questo intervento diversissimi anni fa e avevo la voce molto più bassa. Quando poi effettivamente mi sono accorta che parlavo e non si, non, e passavo appunto, mi dispiace continuare a usare questo termine come se fosse una cosa, però almeno fa capire il senso. Passavo in quanto donna cis, però io non avevo, cioè, non avevo corretto tra virgolette, corretto il tiro perché era quello che poi mi è stato detto dopo. Non avevo, ero sempre abituata che le persone capissero il fatto che fossi trans, quindi magari mi nascondevo con ironia dietro le mie battute, scherzavo su questa cosa e quindi magari dicevo un sacco di parolacce oppure parlavo tipo a manetta perché sì, così anche se lo capivi almeno ti avrei presa per la... cioè mi avresti presa in simpatia nel mio cervello comunque, perché e mi dispiace che in realtà questo è un pensiero che facciamo in tantissime ed è triste perché non è rilassante per nulla, cioè io penso che per il fatto di non passare perché che sia, è questo, questa sorta di peso che tu hai sia molto stressante e poi si riduce anche a questo, cioè io comunque ero quel tipo di persona là, quindi ero cresciuta come adolescente, per cui quando apriva bocca si capiva che fosse una donna trans e che quindi scherzava su questa cosa. Quando poi ho fatto questo intervento mi ricordo la faccia sconvolta di questa tipa che mi ha guardata veramente, non saprei descrivere, proprio sembrava tra il disgustata e il sto per vomitare, perché io dicevo delle brutte parole a raffica, tipo, come sempre, o comunque facevo, dicevo delle cose sessuali sempre nei miei confronti, tipo quello che mi fa rifare, eccetera. Cioè, ma come avrei sempre detto e fatto, ma in un discorso normale, era un'accademia a Catania in quel momento là, e questa ragazza mi ha guardata scioccata. Io me la ricordo così brutto quello sguardo che sono andata dal mio ex, quello dei libri, il famoso, quello su cui io scrivo tutti i libri come se fossi Adele che canta del suo ex fidanzato e ha questa storia lunghissima su cui sta facendo i soldi praticamente, questo per dirvi il senso delle battute. E lui mi ricordo che proprio mi disse, ma non, in quel caso non come giudizio, proprio come percezione, forse un po' anche giudicante perché vabbè. Era lui, ma poi lo capii dopo in che senso mi diceva questa cosa. Però mi disse proprio: guarda, tu continui e non hai. Adesso che non si capisce, che il fatto che tu sia una donna trans, se continui a parlare in questo modo, le persone ti guardano strana perché dicono: ma scusami, una ragazza parla così? Una ragazza non parla così. Una ragazza non parla così. E io lì. Cioè, ovviamente io lì per lì non ho percepito la botta di questa cosa, nel senso perché ovviamente è una cosa brutta, che ti venga detto una cosa del genere è proprio brutta, perché significa che allora c'è un modo adeguato di essere una ragazza e un altro modo che non è adeguato. Il problema è che, cioè, le persone adeguate e non adeguate innanzitutto si scelgono in base ai contesti e non al. E non, sicuramente non in base al genere, però era una cosa che io avevo già, secondo me, superato e invece mi sono accorta che. Dopo l'intervento era una cosa con cui avrei dovuto fare i conti, nel senso io non avevo nessuna voglia di cambiare il mio modo di parlare, però mi rendevo anche conto che venivo percepita e guardata in un modo che veramente non si poteva, cioè ero. E quindi in automatico ho smesso di parlare alcune volte di alcune cose, cioè praticamente cioè, diventavo più sboccata con i miei amici e non anche con le persone che semplicemente conoscevo, però è brutto perché era la mia personalità. Cioè io mi sono dovuta mettere, ho dovuto mettere di lato la mia personalità perché a qualcuno non andava bene perché le ragazze non fanno così. E quello era il mio diritto, cioè, era un po' il mio diritto alla mediocrità, non so come dire. E mi dispiace, sinceramente, di averlo. Poi, per fortuna, mi è passata. E anche perché certe frasi, riraccontandole, spero che si intuisca proprio la banalità la sciocchezza dietro queste frasi.
Io ripensavo a questa cosa che tu mi hai raccontato e ho visto proprio un filo rosso con il primo racconto che facevi di quando tua madre ci ha provato una volta a dirti che forse il vestito era troppo corto e la tua reazione è stata: ma non ci provare proprio, nel senso che è proprio quando hai un privilegio perché la società ti percepisce con un certo genere. Però tu quel privilegio te lo sei vissuta, quindi è difficile dire ok, va bene, adesso lo lascio andare. Ci sono alcuni privilegi che non puoi scegliere di tenere oppure no perché dipendono completamente dallo sguardo esterno. Però ad esempio ho vissuto tutta la vita e tu, mamma, non mi hai mai detto ma come vai in giro, ma questi short sono troppo corti perché mi percepivi come un ragazzo. Non ti permetterò di farlo adesso perché sono abituata a non sentire quella cosa e vedo la stessa forza nel rivendicare quel privilegio, nell'utilizzare un linguaggio sboccato, nel parlare di sesso come piacere. Questo è un privilegio che è dato agli uomini. Gli uomini possono parlare di sesso, gli uomini possono utilizzare le parolacce, sai che c'è? Me l'avete fatto fare tutta la vita perché mi percepivate come un uomo. Col cazzo che smetto adesso, perché adesso mi percepite come una donna. Non mi toglierete questo privilegio, proprio non avete il potere di farlo. Questo è un privilegio che è rimasto, ma perché te lo sei tenuta?
Assolutamente sì, anzi, in realtà, proprio sul discorso proprio che dicevamo prima, su come le istanze tra donne trans e cis poi portino avanti, secondo me, proprio il futuro in generale, come senso di tutte le donne, come proprio sorellanza. Questa è sicuramente una di quelle cose che io non penso che fortunatamente nel 2021 ci sia troppo questa retorica della donna non dice le parolacce, eccetera. C'è ancora. Quindi bisogna sempre stare attenti. Una cosa che ho imparato col femminismo, ad esempio, è preso un campo di battaglia non si molla. Si continua a ribadire che è una cosa importante che abbiamo vinto e che continuiamo a portarci con orgoglio. Però diciamo che in generale, sì, se qualcuno vi dovesse giudicare per le brutte parole, insomma, forse sta lui nel medioevo. Non so, perché proprio, cioè, anche aspettarsi che una non dica le parolacce, cioè davvero. Che cos'è? Tra un po' non facciamo nemmeno più la cacca, non so come dire.
Stavo iniziando a leggere qualche domanda fatta anche dalle persone che stanno guardando la live e una persona chiede: come gestisci la pressione estetica su te stessa? Ti piace curarti o lo vedi come un peso?
Ma allora, racconto questa cosa divertentissima. Ho fatto compagnia dall'estetista a mia sorella e ho pensato semplicemente tipo che per quest'estate forse io volevo fare la ceretta. E sono ormai 2 anni e mezzo, una cosa del genere, che ho smesso di farmi i peli perché è ovviamente una cosa su cui io porto avanti continuamente il discorso del fai quello che vuoi col tuo corpo, proprio perché non stai facendo il male a nessuno, poi figurati i propri peli, nel senso. E semplicemente perché quando ho smesso di farli mi sono detta: senti, ma io non posso, cioè non ho voglia di farmeli, sinceramente. Non è che perché in quanto donna io mi devo fare questi peli, perché se qualcuno li vede poi mi farà la battuta. Ma sti cazzi le battute, cioè a un certo punto mi sono detta: vabbè, mi riprendo anche questa piccola cosa, anche se piccola, sembra piccola in realtà. Non è poi così, la questione peli non è affatto una cosa piccola, però vabbè. Oh, mia sorella mi fa tipo all'estetista. Ah sì, perché lei è paladina dei peli. L'estetista mi ha guardato tipo: in che senso? Ma no, senza giudizio, probabilmente neanche senza giudizio, ma perché lì dell'estetista ti immagini che siano tutte quante lì per levarsi ogni singolo pelo. Ma che poi per fortuna anche gli uomini, cioè per fortuna sfortuna, perché in realtà adesso molte cose a livello estetico stanno cominciando a farle percepire come difetti anche agli uomini, quindi magari questo tipo di esperienza sul comunque non andrei bene, non dico che ve l'auguravo perché non ve l'auguravo, però almeno forse la capirete anche voi. Io non l'avrei augurata a nessuno, sinceramente, il fatto di comunque così non vai bene. Ecco, io per fortuna quando adesso sono cresciuta non ho più quell'aspettativa barra ansia sulle cose, ad esempio. Sono stata criticata qualche volta perché dico che alla fine non mi sono ancora messa l'apparecchio o comunque non ho fatto nulla per sistemare e per raddrizzare i denti. Allora, innanzitutto non è una cosa che a livello fisico mi crea degli scompensi o dei problemi, quindi quando lo vorrò fare lo faccio, comunque non vi preoccupate. Però poi anche quando dico questa cosa non è che dico perché non lo fate perché dovete accettare voi stessi, no, se avete un reale problema e avete i soldi, o comunque qualcuno, cioè, ve lo potete permettere, cavoli, dovreste, cioè, pensateci perché potrebbe essere buono per voi. Io però non ho mai avuto, cioè, non avevo mai avuto questi soldi per fare questo tipo di discorso. Ora che ce li ho, ci sto pensando, infatti sto già vedendo qualcuno, nel senso, però non è una cosa che. Cioè, il fatto stesso di mettermi a parlare su Instagram, forse è l'unica cosa che mi dà fastidio perché poi mi ricevo commenti su questa cosa quando in realtà io nella vita offline non è una cosa che mi hanno mai fatto notare, nemmeno ho mai avuto o l'ho mai percepito come un problema. Sì, è una cosa che oggettivamente a livello di salute e estetica puoi migliorare, però punto primo, che ne sai se io ho i soldi per farlo? E quindi già è brutto che ti scrivano una cosa del genere. Ultimissimo commento, proprio una ragazza che mi ha scritto tutti questi soldi per fare la transizione e poi manco una macchinetta per i denti. Comunque volevo assicurarvi che li avete pagati in tasse, sia le mie tette che tutto il resto. Quindi in ogni caso è anche tutto un po' vostro, se proprio volete, vogliamo parlarne in questo senso. Però, cioè, sono commenti stupidi, capisci? Quindi quando si riferisce tutto al discorso del io mi piaccio, sì, che posso migliorare, cioè devo migliorare per forza qualcosa? Sinceramente al momento no. Non sono nemmeno una di quelle che dice che è contraria. Magari tipo quando sono più grande penserò, che so, all'acido ialuronico, quelle cose. Io non sono assolutamente contraria. Se una si sente bene a farlo, alla fine che male c'è? Ad esempio io sto facendo, cioè mi metto le creme la sera e la mattina e tengo la pelle pulita e mi strucco prima di andare a dormire. Cosa che quando tornavo la sera dalla discoteca a 16 anni, ti devo dire la verità, struccarmi non era assolutamente nei miei piani, quindi la mia pelle avrebbe ringraziato, però sinceramente no, cioè, che me frega, mi mettevo a letto con i quattro bianchi ancora in corpo che girava così, quindi no, a livello estetico mi sono sempre piaciuta, almeno per, que cioè, almeno per quello. Poi, ovviamente, la transizione si porta anche questo, nel senso il fatto che ci sono delle cose, dei caratteri primari e secondari che invece voi modificare. Io mi sono medicalizzata, non sono una di quelle che si sarebbe accettata senza, quindi sono gli endocrinologi, i chirurghi, eccetera, però al di là di quello pe penso che sia cioè nel senso il minimo stabilito, che so, non Non ho vissuto questa, per fortuna, quest'ansia del. Piuttosto crescendo adesso comincio forse un po' a sentirla, ma proprio perché mi ricordo che invece mi piacevo, ho una struttura, non so, cioè nel senso ero un po' più solida, perché, proprio perché riesco a riconoscere il fatto che qualcuno mi dice che in quanto donna, siccome sto invecchiando, magari dovrei pensare a delle cose finché sono creme, per carità. Però se poi cominci a vedere che ci sono degli aspetti che diventano formati, mi viene in mente il discorso Julia Roberts, come se lei dovesse per forza stirarsi il viso perché sennò poi rischia di non lavorare. È un peccato che si faccia questo discorso, perché poi non è molto spesso non è nemmeno più un discorso a livello di identità di genere, perché sì, per le donne magari quell'età della vecchiaia deve arrivare molto dopo. Però in realtà è un problema quello estetico che tocca tutti, mentre in realtà l'importante è piacersi, ma allo stesso tempo nemmeno tipo che so stravolgere. Cioè, ma ripeto, sono anche la prima che in realtà è super pro alla chirurgia estetica, quindi anche questo discorso, cioè io posso aver detto queste cose e domani pensare, oddio, cosa voglio rifarmi, però non è una cosa che adesso penso, sinceramente, cioè nel senso non mi va adesso di pensarci. Poi tipo in realtà una cosa che mi è venuta in mente è che vorrei fare forse, la femminilizzazione. Poi ogni volta che lo dico, la femminilizzazione del viso è quella cosa per cui magari tipo limi parti ossee del tuo viso però poi ho paura che una volta averlo fatto, ma è lì poi mi passa tutto perché dico, ma poi la mia faccia? Quindi non lo so, cioè devo essere sincera, non sono molto, cioè sono talmente preparata, cioè le sapevo le cose, quindi cioè col fatto che mi piacevo, sono forse un po' più fortificata e se riesco a far passare anche questa cosa con me stessa, poi magari di riflesso anche alle persone che magari ci stanno sentendo, spero che capiscano. Non è che io non ci penso ogni tanto di cambiare volto, faccia, eccetera, però poi penso che siano quelle cose che tipo sei su Instagram e dici, oh mio Dio, devo andare in palestra, devo sistemarmi questo e quest'altro, mentre in realtà non ho neanche il culo sceso, non so come, cioè, non, scusa, passatemi il termine, non ho manco quello, quindi cioè, non saprei davvero da cosa deriva. Penso che sia più una pulce nell'orecchio che poi tu porti purtroppo davanti agli altri. Però l'importante è riconoscerla, ecco. Poi una decide: voglio rifarmi, non voglio rifarmi. Pazienza, cioè, nel senso, ognuno è veramente libero di fare quello che vuole.
Senti, ci rimangono veramente 2 minuti. Per questa ragione avrei voluto chiudere con una cosa di cui avevamo parlato, cioè tu sei arrivata a un punto della vita in cui dici io non vorrei fare cambio, che io non rimpiango il privilegio, no? Ma mi rattrista che siamo ancora dentro questa logica binaria per cui invece ti ritrovi a dire: cavolo, se solo fossi, no? Se solo fossi stata. E che invece sarebbe bello fare un passo in avanti, cioè poterci godere per come siamo, che è anche un discorso che si rifà molto al concetto di passing di cui parlavamo prima, cioè potremmo fare un salto in avanti per cui non dipende da come gli altri ti percepiscono, ma la cosa importante è quello che sei e avere la possibilità di presentarti per come senti di essere, indipendentemente da tante altre cose. Mi piacerebbe chiudere con questo concetto.
Ma sì, guarda, anche tutta la risposta che ho dato prima rispetto alla chirurgia, rispetto al passing, rispetto al. Sono tutte cose che in realtà noi le usiamo perché in qualche modo dobbiamo vivere, no? Però se nel frattempo noi con queste conversazioni invece ci raccontiamo queste cose, che comunque c'è un altro mondo, cioè c'è un'altra possibilità. Non è vero che siamo da sole, non è vero che. Cioè, sono delle pulci nelle orecchie che noi dobbiamo semplicemente imparare a riconoscere. Poi sta a noi decidere pure quanto spazio dargli, quanto peso dargli. Magari purtroppo a volte nemmeno noi siamo in grado di gestire queste voci che ci arrivano, per cui alla fine non andremo mai bene. Io credo che questa voce ce l'abbia ogni singola persona sul mondo. Io non ci credo che ci sia qualcuno che non sente ogni tanto questa cosa. Nemmeno Kendall Jenner, per quanto bellissima e fantastica, non credo che lei non stia male per questo ogni tanto. E l'importante è riconoscerlo e riraccontarcelo. Cioè, non siamo solo questo, per favore. E anche quando dicevo all'inizio il discorso del fare la battuta se fossi nata maschio. Ma forse, cioè, nel senso, se non fossi questa adesso non sarei felice di me stessa, non avrei capito un sacco di cose. E per questo dico anche simpaticamente no, non, bello, non ci vivrei.
Privilegio maschile come Venezia. Che
Esatto.
chiudiamolo così.
Bellissima.
Di tutta sì. Questa live, se dovessimo avere una frase, il privilegio maschile come Venezia. Ok. Senti, io ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite qui a Palinsesto Femminista. Mi fa molto ridere che nelle domande ho letto qualcuno che giustamente, arrivando da te, perché vedono che tu sei in live, qualcuno faceva la domanda, tutto interessantissimo, ma chi è la tipa sopra? Ciao, io sono Irene, mi occupo di parità e di femminismo su questo canale, su questo profilo Instagram, se la cosa vi interessa, questo è un palinsesto che faccio una volta alla settimana e che sì, salvo, e che poi diventa anche la puntata di un podcast, quindi se vi piace di più ascoltare che non guardare una live, potete recuperarla anche così. Di nuovo grazie mille, e poi mi taccio così ti faccio salutare e dico soltanto che andiamo avanti con questa carrellata fumettistica, perché la prossima settimana ci sarà in diretta Sio, ci parlerà dell'utilizzo del fumetto come strumento femminista, quindi se volete poi continuare anche questa discussione si potrà fare. E intanto io, Iole, ti ringrazio veramente tantissimo.
Grazie mille a te, a voi, è stato intenso. Poi soprattutto, ti dico la verità, io ringrazio tantissimo il Palinsesto Femminista per il primo lockdown. Quindi in realtà quando me l'hai chiesto io ero già molto orgogliosa di questo, perché ho pensato, mi ha tenuta compagnia l'altra volta, adesso do il mio supporto.
Grazie mille, è stata una cosa bellissima da sentire. Grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!
Ciao!